Dunque, intanto benvenuti a tutti. Ringraziamento d'obbligo all'amministrazione comunale che ci consente di utilizzare la Lamagna, e all'assessore alle pari opportunità Marina Gassani, lei e il suo staff che collaborano con la consulta femminile per questo progetto che abbiamo, che si chiama Generiamo Rispetto. Generiamo Rispetto volto a sensibilizzare sulle tematiche di bullismo, omofobia, cyberbullismo, ed è rivolto agli adolescenti ma anche agli adulti, perché sia un'occasione di riflessione per aiutarli a crescere e ad aprirsi con fiducia, sviluppando capacità di ascolto, di empatia, il primo argomento di questo progetto Generiamo Rispetto è con Veronica Piretti, che ringraziamo tantissimo di essere qua, naturalmente un'artista tutto tondo, la conoscerete tutti senz'altro. Oggi l'abbiamo in veste di scrittrice, ci presenterà il suo libro Mai all'altezza. Questa sera l'avremo alla Sala Polivalente San Carlo, dove alle 20.30 proietteremo il film Né Giulietta né Romeo, di cui lei è protagonista e regista. Alla fine della proiezione sarà presente per dialogare col pubblico. Ringrazio Chiara Fabrizi, la giornalista che è qui con noi e che condurrà la presentazione del libro. Vi auguro buon ascolto e cedo la parola.
Grazie alla Presidente della Consulta Femminile, all'Assessore Marina Grazzani, grazie a Veronica Pivetti. Io direi così. Se magari chi è in fondo e proprio è veramente scomodo lì sul limite della porta volesse venire davanti mentre noi cominciamo a imbastire un discorso, magari qualcuno si può anche sedere, dei giovani, delle giovani in terra. Io direi che lasciamo la retroguardia per chi arriva dopo e ci spostiamo tutti avanti prima di cominciare, è possibile?
Scusate, però mi sembra doveroso fare anche ringraziare, faccio fare i saluti da parte dell'assessore, quindi vorrei che Marina Gassani ci dicesse due parole.
Allora, proviamo a sistemarci così poi riusciamo a... Allora, inutile dire che i ringraziamenti vanno alla Consulta, che è la prima organizzatrice dell'evento. Sono contenta che abbiamo una buona collaborazione e quindi sicuramente questi eventi sono anche sostenuti perché vanno incontro all'esigenza di dialogare su determinati temi. Sono contenta quindi di vedere la sala, io gremita. Vi porto i saluti del sindaco, che non è qui perché purtroppo i numerosi impegni lo portano ovunque, ma vi confesso anche che in parte sono un po' contenta, perché faremo gli onori di casa tutte al femminile. Insomma, i maschietti sono sempre così presenti, non me ne vogliano i presenti in sala, che ringrazio per esserci, però per una volta ce la giochiamo un po' in rosa. Quindi contentissima dell'evento, contentissima della simpatia che di solito noi sappiamo vedere dai video e dai film, perché insomma la fiction di cui la vediamo protagonista è decisamente personaggio simpatico e sono sicura che ci intratterrà gioiosamente in questo momento. Spero anche di rivedervi tutti questa sera, perché è un altro bel momento. L'amministrazione, insieme alla Consulta, quindi le pari opportunità alla Consulta, hanno lavorato moltissimo fin dall'anno scorso sul tema della violenza. Abbiamo istituito da quest'anno un fondo a favore delle donne vittime di violenza, abbiamo partecipato insieme, ormai a questo fondo afferiscono anche offerte da parte delle associazioni, abbiamo fatto dei gadget del comune che andranno ad alimentare il sociale e anche il fondo contro la violenza, e quindi questa violenza, ci siamo dette, non è l'unica, quella così diciamo di genere, tanto è vero che quest'anno abbiamo fatto anche un partenariato con le associazioni sportive proprio per la violenza tra giovani, bullismo e quant'altro. Quindi questo si inserisce sicuramente in uno di quei temi che è unico in fondo, no alla violenza in tutti i sensi, sempre, comunque, senza se e senza ma. Grazie ancora, grazie anche a Chiara, che so che condurrà egregiamente questo nostro momento, e buon pomeriggio a tutti. Grazie.
Ditemi se si sente in modo accettabile, mi sentite tutti? Rinnovo l'invito a chi è in fondo, se vuole, a accomodarsi qui, attendiamo giusto il tempo, non ci disturbate davvero, perché intanto mentre parlo io potete anche muovervi, insomma, non è così
essenziale. Anche se parlo io. Ovvero non state immobili fino a che non finisco di parlare, perché io poi sono corroica, potrebbero esserci dei decessi.
Muovete,
potete respirare,
ci attenziamo. Grazie per l'avviso, io direi mai all'altezza e mai, ahimè, per me il titolo fu più adeguato alla situazione, sia perché per i centimetri che mi separano dalla nostra ospite, sia perché di fatto Veronica Pivetti nel suo libro parla di una condizione che ci accomuna un po' tutti. Nella presentazione, nei saluti, è già stato detto di Veronica Pivetti, artista poliedrica, io direi. Attrice sicuramente la conosciamo in questa veste, come regista e produttrice, per chi non ha visto il film ci sarà questa sera l'occasione di vederlo, e come scrittrice, perché anche il suo primo libro ha avuto un ottimo successo, un ottimo riscontro. Allora, io direi, salterei a pie pari le note biografiche, ma vi darei soltanto un'indicazione. Ha cominciato come doppiatrice a 7 anni, insomma, mi sembra quindi che abbia alle spalle una notevole carriera. E ecco, comincerei subito a parlare del libro, ma partirei dalla fine, cioè dalla frase, da quella frase esclamativa con cui il libro si chiude. Come sono fortunata. E già, perché solo così, secondo me, si capisce come l'esperienza quotidiana del sentirsi sempre inadeguata, che non è di Veronica, dicevo, ma di tutti, chi per un verso, chi per un altro, non escluda che si possa vivere comunque felici. Mi verrebbe da dire, dopo aver letto il libro, e vi consiglio la lettura, che questo accade, cioè di poter vivere felici soprattutto quando si è capito cosa conti davvero. A volte ci si arriva dopo una vita intera, magari dopo un percorso interiore di ricerca. A volte basta poco, molto poco. 2 minuti? È così che è successo, Veronica?
Beh, intanto, prima di tutto, buonasera, che è già una cosa, così ci siamo salutati. Oddio, capire le cose, per capire le cose ci vuole tutta una vita, naturalmente, e forse non si capiscono neanche tutti. Sono d'accordissimo con te, ed è il motivo per cui ho scritto questo libro, che inadeguati lo siamo tutti, o sicuramente tutti ci sentiamo inadeguati in qualcosa. Molti si sentono molto inadeguati, molti invece si sentono poco inadeguati, però l'inadeguatezza ci appartiene. Chiunque dica no, io non mi sento inadeguato, mente. Non peraltro, lo dico perché tutti abbiamo delle carenze, abbiamo delle ferite. Io penso che, nonostante questo sia un libro dove si ride molto, questo lo dico perché mi è stato detto un po', perché era quello che volevo, ma insomma ho avuto dei riscontri molto positivi dal punto di vista, cioè la gente si è molto divertita. Però, nonostante ciò, quello che vi racconto nasce da ferite. Io finisco il libro dicendo come sono fortunata e inizio il libro dicendo come sono fortunata. Poi in mezzo ci sono anche altri concetti, che sono così, basta quando ride che avevamo fatto il libro. In mezzo c'è tutta una vita, non è che avessi intenzione di raccontare la mia vita, quelli che mi dicono, ah, la tua biografia. No, la mia biografia non mi interessa. Non mi interessa, secondo me non interessa neanche agli altri, nel senso che io penso di aver avuto, come tutti, una vita molto normale, anzi, forse è meglio dire che tutti abbiamo una vita eccezionale, nel senso che le nostre vite sono fatte di momenti altissimi, di momenti bassissimi e poi di un sacco di quotidianità che probabilmente si ripete e che fa sì che poi la vita sia anche delle volte molto noiosa, perché può capitare. Sicuramente è ripetitiva, perché è logico, non possiamo avere solo colpi di scena in positivo e in negativo, però penso che tutti, se tutti scrivessimo il racconto della nostra vita, verrebbero fuori delle cose meravigliose e anche dei momenti di un dolore profondo. Ecco, io Avevo deciso di scrivere questo libro perché volevo prendermi, è sbagliato dire rivincita, però chiamiamola così per comodità, una piccola rivincita nei confronti del mondo adulto, del quale adesso faccio parte, altro che se sono adulta. Ma quando avevo 6-7 anni, naturalmente no, e questo credo che ci accomuni tutti. Tutti qui abbiamo avuto 6-7 anni, questo è sicuro. Non tutti abbiamo avuto quello che è capitato a me in questo libro, soprattutto alludo all'incendio, perché spero che qui non tutti abbiate avuto un incendio, sono veramente una riunione curiosa, ma sicuramente tutti siamo stati bambini e adolescenti. Ecco, io sono profondamente convinta, ne parlavo, ho fatto un incontro sul libro a Torino l'altro giorno e c'era Gianna Schelotto con me, che è una psicologa, psicoterapeuta, insomma, la conosciamo, e devo dire annuiva, quindi c'era questo incontro. Io sono piuttosto convinta che noi ci, lo dicono tutti, ma è ovvio che noi ci formiamo durante l'infanzia e l'adolescenza, ma sono altrettanto convinta che usiamo i restanti 90 anni che abbiamo davanti per cercare di mettere delle toppe a quello che questa infanzia e adolescenza ci hanno combinato dentro, ci hanno fatto. Ma l'infanzia e l'adolescenza in sé non sono nulla, sono una parola, sono teoria. Questa teoria è fatta di pratiche, cioè fatta di persone, di incontri che noi facciamo, di genitori, di scuola, di compagni di scuola, quindi di insegnanti, di mondo esterno che passava per caso e ha detto quella frase che ci ha profondamente colpito quando magari avevamo 6, 7 anni, 8 anni, 12 anni. Ecco, io penso che noi ci mettiamo tutta la vita dopo i 16-17 a cercare di reagire a quello che ci è capitato, perché le cose veramente gravi, i piccoli traumi quotidiani ci sono capitati quando eravamo veramente molto piccoli, e magari lottiamo tutto, io ancora lotto contro delle ferite che mi sono state in qualche modo inferte, delle volte volontariamente, delle volte involontariamente, magari solo con leggerezza, con superficialità. Tant'è vero che ci scrivo un libro, cioè questo libro, il cui titolo secondo me è perfetto, non è mio, me l'ha trovato la Mondadori, io ho detto siete stati veramente dei maghi di sintesi. Questo libro racconta esattamente questo, e io l'ho voluto scrivere perché ero veramente convinta di poterlo condividere con tutti. Nel senso che poi, a parte che racconto episodi, sicuramente sono capitati a un sacco di persone, altri meno, ma altri sicuramente sì, e quello per cui per me è importante, è stato importante scrivere, non è solo il grande piacere di scrivere, il grande godimento, potrei dire godimento fisico che provo ormai scrivendo, non perché non lo provi altri, ma scrivere è sicuramente abbastanza, anzi forse molto meglio di tanti altri. È stato veramente molto bello, mi è servito, nel senso che mi è piaciuto molto, però mi piaceva l'idea proprio di condividere con tutti, mettere sul piatto la mia storia, contenta di poter poi fare degli incontri dove anche gli altri mettessero sul piatto la loro storia. Quindi adesso vi interrogo dal primo al no, però mi farebbe molto piacere se poi chiacchierassimo di questo e se qualcuno volesse raccontare la sua esperienza, perché sicuramente tutti avete avuto un padre o una madre che hanno detto una frase sbagliata nel momento sbagliato, che vi ha segnato e che magari ancora adesso il vostro imprinting è quello di reagire in base a quanto vi ha colpito quella cosa, invece dite no, vabbè, sono passati 50 anni, 60 anni, basta, non tornarci su. Ma non è che noi non vogliamo tornarci su, noi siamo obbligati a tornarci su, dalla nostra mente, dal fatto che quella cosa può essere stata così significativa che ci ha cambiato, perché ci cambia le frasi degli altri quando siamo piccoli, quindi quando siamo delle spugne, quindi quando siamo innocenti, non abbiamo esperienza, siamo pronti a ricevere. Ecco, questa, io volevo vendicare un po' quella bambina e quindi tutti quei bambini che tutti siamo stati, per dire al mondo adulto: guardate che voi fate questo, quindi adesso non lo dico a voi, guardate che voi fate. E io anche, io non ho figli, quindi non ho fatto danni, voi sicuramente sì. Guardate che state attenti a non fare quello che vi è stato fatto, in sintesi. E ci sono tanti eventi. Poi io avevo intenzione di raccontare questo, avevo molta, mi piaceva l'idea di fare una sorta di percorso psicanalitico a ritroso, ma E avevo iniziato a scrivere questo libro. Ma mi è successa una cosa veramente abbastanza unica.
Erano i due minuti a cui io facevo
riferimento. Erano i due minuti. Pensa che premessa che ho fatto. Pensa quanto dura sto incontro. Non ci si crede, sarete già a cena, io sarò già qui ancora a parlare di fronte all'unico che dorme e io credo che stia ascoltando. A me è successa una cosa molto forte, cioè un incendio. Io ho avuto un incendio in casa, non per colpa mia, chiariamo subito, l'hanno anche chiarito tutti i periti, il mio, cosa potrà in casa, cosa del tribunale, una serie di periti si sono avvicendati e hanno stabilito che la colpa era della cucina a gas. Piccola parentesi, io sono entrata in questa casa in affitto completamente vuota, era tornata in casa e mi ha detto: vuole che le lasci la cucina? Io ho detto: sì, grazie. Non dite mai sì, grazie. Se qualcuno sta affittando casa, no, si porti via tutto, la metto io. Meglio. Ma insomma, io invece ho detto sì, grazie. E purtroppo per un guasto, vabbè, insomma, non so raccontarvi cose idrauliche proprio interessanti, c'è stato questo incendio assolutamente inaspettato e, beh, come penso quasi tutti gli incendi, a meno che uno non si impirò mai. Per cui io stavo in casa, stavo con i miei due cani e mi ero messa su un pentolino con l'acqua per il tè, così, perché essendo da sola i cani non prendono il tè, quindi insomma era solo per me. Sono uscita un secondo in terrazzo, sono un secondo veramente per spegnere la pompa dell'acqua, sono rientrata e c'era un lanciafiamme che usciva dalla cucina a gas. Poi a posteriori i pompieri hanno detto: ma deve essere stata una bolla di gas, che io ancora adesso non ho capito cos'è, però ho capito cosa fa: brucia tutto. Per cui nel giro di veramente poco, poco, nel senso di 3 ore probabilmente, diciamo 4 ore massimo, si è scatenato un incendio, sono arrivati i pompieri, hanno spento tutto e la casa nella quale vivevo è diventata un cubo nero praticamente, un antro nero dove non c'era più nulla. Ma quando dico nulla, non proprio dire nulla, non qualcosina si è salvato, no, è crollato anche il soffitto. Quindi potete immaginare che tutto quello che stava dentro appoggiato alle pareti non c'era più niente. Questo è successo 3 anni fa, per cui in realtà è un'esperienza ovviamente abbastanza recente. E io ho capito, quando questa cosa è successa e io sono entrata in quella casa, rientrata in quella casa che non era più lei naturalmente, però in realtà era la casa dove avevo vissuto per un po' di tempo, ho capito il valore della memoria. Si fanno tanti giorni, no, cioè si parla tanto del giorno della memoria, giustamente, e magari ormai è diventata una frase che ci entra in testa, ma alla fine che cosa vorrà dire veramente? Sì, celebri un evento drammatico e va bene, però in realtà è una memoria che forse qualcuno lo riguarda di persona, ma molti di noi aderiscono per solidarietà, no? Ecco, in questo caso io ho capito perché la parola memoria è così importante, perché io sono entrata in un posto dove avevo solo i ricordi, non c'era più nulla, e quindi dovunque mi girassi io, ovviamente fino a 3 ore prima avevo visto quello che c'era, conoscevo perfettamente quello che c'era e continuavo a trovare macerie e vestigia di cose che per me avevano significato moltissimo, oppure avevo amato moltissimo, anche odiato moltissimo, perché almeno l'incendio si è portato via un sacco di robaccia. Certo, è un modo un po' drastico, non ve lo consiglio, meglio buttare quando si può in un altro modo, però comunque la mia vita, io ero ovviamente vivendoci piena di cose che non so, credo di aver cominciato a acquistare a 15 anni, 14 anni, regali, cose ereditate, insomma, la vita. Pensate a casa vostra, ecco, quello che c'è a casa vostra. Pensate che adesso rientrate e non c'è più niente, manco la casa. Questo significato profondo che hanno assunto tutti i ricordi ha dato la spina dorsale a questo libro. Cioè io volevo raccontare dei ricordi in qualche modo, e da quel momento in poi questi ricordi sono diventati fondamentali, e anzi questo evento mi ha obbligato, mi ha proprio spronato a ricordare, a non scordare nulla, perché il mio patrimonio ormai è fatto di quello. Adesso io ho di nuovo una casa, ovviamente ho dei nuovi oggetti, perché è logico, non si vive senza niente, almeno nel nostro mondo siamo troppo abituati a comprare, a accumulare, però ho avuto improvvisamente il concetto di raccontare ricordi è diventato importantissimo, tanto perché ho rivissuto tutta la mia vita buttare la mia testa, ma ho scoperto che, guardate, ci basta avere quello, un po' di salute che non guasta, e poi avere la testa che funziona e i ricordi ancora vivi, ecco, così vuol dire che non perdi niente. Poi devo dire una cosa: quando esci da un incendio, io ho salvato i miei cani, avevo salvato i miei cani e avevo salvato me stessa, direi che avevo quello che mi serviva. Tutto il resto, di tutto il resto si può fare a meno, della vita difficilmente, e della vita di chi ami ancora più difficilmente. Per cui diciamo che non posso che dire come sono fortunata, sono viva a raccontarlo. Quindi. Però questo libro è nato dall'insieme di queste due idee, la memoria e la costrizione a ricordare. Per cui l'incendio è proprio la spina dorsale da cui si diramano tutte le storie, che sono proprio storie molto buffe e assurde.
Ecco, sì, infatti, volevo dire che sono un po' due piani narrativi, no? Che corrono paralleli, e tutto questo però è raccontato in modo sicuramente coinvolgente, con grande ironia e autoironia. Penso per esempio ai famosi pantaloni del pigiama con Tucani e Palmizi, che sono diventati necessariamente un po' la tua divisa in quelle ore seguite all'incendio. Però ci sono anche tanti spunti che ci inducono a una riflessione, quindi non è solo leggerezza, ecco, questo lo voglio dire, perché poi in realtà tutto quello che Veronica ha condensato in questa prima riflessione lo ritroviamo centellinato in una serie di considerazioni che, incendio o no, credo facciano bene a ciascuno di noi. Ecco, rivivere tutto questo con estrema franchezza, perché io credo che questa un po' sia la chiave di volta, no? L'estrema onestà con cui racconti tutto. È stato un po' come un'esperienza del tipo proviamo ad elaborare il lutto?
Ma guarda, devo dire una cosa: dopo un incendio è meglio se ti dai una mossa. Questa è una frase un po' pratica, però io sono molto pratica. Un mio amico molto colto, un signore che era direttore di un giornale molto importante, che ora purtroppo non c'è più, parlava sempre diceva la tua bestiale praticità lombarda, quindi è chiaro di così, io ero proprio. E dicevo, c'hai ragione, io ho una bestiale praticità lontana. Per cui in realtà il lutto l'ho elaborato in 4 secondi. Perché? Perché non puoi fare altro. Cioè, non puoi dire, ah, cosa ho perso. Sì, lo puoi dire, poi ti rispondi tutto. Una parola breve così, è finito. Perché se fai la lagna per tutto quello che hai perso, non ne esci vivo. E soprattutto è talmente davanti agli occhi quello che succede. Sai, quando vedi tutto distrutto, dopo pochissimo tempo dall'averlo visto perfettamente funzionante e con te a tuo agio, appunto, che ti metti su per Torino per prendere te e far partire una giornata di lavoro, improvvisamente tutta quella roba lì sparisce. Beh, è inevitabile ricominciare, è inevitabile girare pagina, non puoi stare, come si vuol dire, a menartela più di tanto, perché quello è successo, non si torna indietro, e devo dire, tutto te lo testimonia, perché vedi proprio tutto diverso, naturalmente. Riconosce, ma io ci ho messo una vita a capire che delle molle così, ma queste molle dove stavano a casa mia? Nel divano. Quindi tutti i divani hanno dentro quelle molle lì, forse. Però ci ho messo un po' a capire cosa fosse, anche perché stavano dalla parte opposta della stanza. Quando poi ho trovato la cucina a gas nella vasca da bagno, ho detto, com'è successa questa cosa? E il pompiere mi ha detto, signora, quello che non distrugge il fuoco lo distruggiamo noi. Sì, beh, ovviamente, perché poi dice, quando passiamo noi, proprio se c'era una cosetta, giustamente, perché fanno, vabbè, a parte che fanno, sono degli eroi per quanto mi riguarda, e fanno un lavoro ovviamente pericoloso, ma veramente meritorio, sono dei santi. Però è anche vero che hanno detto, guarda, se c'era una speranza che qualcosa si salvasse, e non c'era, hanno detto, comunque, poi passiamo noi e distruggiamo proprio fino alla fine, per cui non c'è possibilità. Io questo lutto l'ho elaborato immediatamente, nel senso, cioè, o meglio, ho preso coscienza, ho detto benissimo, da adesso è così, e l'ho fatto. Come sono entrata in casa, diciamo che ho avuto un po' un mancamento, perché poi è un'esperienza nuova, devo dire, anche abbastanza forte, però poi ho detto, vabbè, sta roba non c'è, è inutile continuare a pensarci, non c'è niente di peggio che rivangare cosa di danni. Avanti lì e cerchi di buttare via le cose e metterle nei sacchi e farle sparire, tutto quello che puoi fare questo. Poi in realtà c'è stato un altro percorso che io ho fatto, che è stato quello di ritornare ad avere qualcosa. Ecco, una cosa che sicuramente l'incendio ha scatenato è stato il senso di caducità di tutto, nel senso che per molto tempo io non solo non ho avuto una casa, sono stata ospitata dalla mia amica socia, quella peraltro della quale ho parlato anche nel primo libro, che mi ha sopportato dalla depressione, ma con l'incendio sta voraccia, spero che non mi succedano altre cose se ne arrivo, perché io ogni tanto ho una catastrofe e la racconto, quindi il terzo libro chissà su cosa sarà, non lo so, lo scriverò postumo a me stessa. Però insomma, in realtà la vera difficoltà è stata rifarsi una vita, ma non, devo dire, devo essere molto onesta, non economicamente, perché non avevo quel tipo di problema, sarebbe stupido far vedere, beh sì, sai, così, le cose costano, è vero, ma insomma, mi potevo permettere di rifarmi, no? Di ricostruire quello che avevo. Era molto difficile crederci, nel senso che quando ti sparisce tutto in una frazione di secondo, perché comunque 4 ore rispetto a una vita sono una frazione di secondo, io sono andata avanti per mesi, mesi e mesi a dire magari, ah bella quella cosa, mi servirebbe, tanto mi serviva tutto, quindi per forza quella roba lì mi serviva, dicevo no, ma tanto non dura, ma che la prendi a fare, tanto non, niente dura, non è vero, tutto dura, se non avete un incendio dura tutto, se avete un incendio no, però le cose durano, e tanto è vero che fino a quel momento lì durate e c'ero molto affezionata, però è stato molto difficile far ripartire credere ancora che una casa potesse esistere, che degli oggetti potessero esistere, e riaffezionarti a tutte quelle cose, perché sai, un po' di gente mi ha detto ah che fortuna, un parolone, però pensa che bello, ti puoi ricomprare tutto, ma io non voglio ricomprare tutto. Io voglio avere quello che conosco, che amo, voglio avere quello a cui sono abituata, che per me ha un significato. Per cui cosa ho fatto? Ho fatto un'operazione per esempio con i libri.
Ecco, era appunto una delle domande, no? Perché tra le tante cose andate in fumo, si sente? No, si sente? Tra le tante cose andate in fumo
ci sono i libri, e immagino per tutti quelli che li amano sono quanto mai oggetti preziosissimi, anche proprio spesso sono legati al nostro stato d'animo, a momenti della vita, raccontano non solo storie ma raccontano di noi. E mi aveva colpito, ma visto che non ha colpito solo me, perché ti ho sentito ospite di Gramellini, mi ha colpito anche lui, il discorso di... forse è cambiato il senso del possesso, mi veniva mentre parlavi, cioè il concetto del possesso dopo questa esperienza. E la cosa bella è che di libri tuoi nuovi intonsi non hai voluto più, ma hai voluto prendere libri di altri con le storie degli altri, in qualche modo rientra, forse con le tracce delle storie degli altri, rientra anche qui la necessità di dare forma ai ricordi.
Sicuramente io, mentre con gli oggetti non me la sentivo di comprare nulla, e anzi mi dava veramente fastidio l'idea di comprare qualcosa, di ritornare a possedere, perché mi sentivo in qualche modo inadeguata, tanto per ritornare all'inizio, no? Al possedere qualcosa, visto come erano finite le cose. Invece con i libri mi è capitata allora una cosa opposta, cioè ho detto devo immediatamente rifarmi la libreria. Poco importava che non avessi né una casa né una libreria, però a casa della mia povera amica avevo accumulato naturalmente i libri che compravo. Voi dovete sapere una cosa, che io ho un rapporto fisico anche abbastanza solido con i libri che leggo, nel senso che un libro all'inizio è così, alla fine è un altro oggetto, diventa fra le mie mani, nel senso che lo possiedo, me lo porto nella vasca da bagno, e quindi le pagine sono tutte così perché sono gonfie di umidità. Guardate, vi faccio un esempio. Una volta io ho amato moltissimo un libro che non so se qualcuno di voi ha letto, si intitola Le correzioni di Jonathan Franzen. È un meraviglioso libro, è meraviglioso, molto impegnativo, è molto bello, ed ero pazza di questo libro, ero andata a fare un viaggio, mi mancava tanto così, dovevo assolutamente assolutamente leggere, dovevo andare a fare una gita e dovevo finire di leggere il libro, ma le due cose erano difficili da far coincidere. Perché? Perché ero piena di borracce, di cose, facevo delle vacanze molto avventurose e il libro così proprio non ci stava da nessuna parte. Ho preso un coltello, ho segato la costa e mi sono portata via tante pagine così arrotolandole, quindi voi capite che io ho un rispetto per i libri enorme, secondo me, perché veramente li amo più di ogni altra cosa, però certo, quando sono tornata a casa l'ho riappiccicata con lo scotch e tutto era perfetto, io avevo anche letto il mio libro, quindi
no?
Non c'è dubbio, l'avevo veramente accoltellato pur di averlo con me. Per cui questo è il mio rapporto con i libri. Quando c'è stato l'incendio, io credo che Le correzioni sia stato uno dei primi libri che ho ricomprato. Me lo sono portato a casa, l'ho visto e mi è venuto da piangere, a scoppio ritardato. Perché? Perché sembrava di essere una clinica svizzera, che forse per operarsi la cistifelia è buona, ma come libreria non è accogliente. Per cui, e siccome avevo comprati parecchi, soprattutto avevo ricomprato i libri che amavo, quelli che per me avevano significato qualcosa, ma quelli che per me avevano significato qualcosa erano stati, ovviamente non c'erano più, e comunque avevano fatto con me un percorso che altro che Parigi-Dakar. Per cui ho cominciato a comprare libri usati, ho detto qui bisogna che i libri abbiano dentro la vita, non sarà la mia, che abbiano la vita di qualcun altro, ma io devo avere dei libri che sono passati di mano in mano. Per cui ovviamente ho saccheggiato le bancarelle, eBay è molto utile, se avete un incendio e vi bruciano i libri andate lì, comodissimo, e quindi ho comunque riavuto la mia libreria di libri usati, vecchi, vissuti, proprio non da me, da qualcun altro che ha segnato le note, dove ho trovato delle cartoline dentro, cose anche bellissime, perché poi subito ti immagini la storia, da dove viene questo libro, che storia ha avuto. Però per me era impossibile, anche perché, devo dire, è molto bello, i lettori sono una setta segreta, secondo me, per me non legge più nessuno, per cui è veramente, l'editoria è molto in crisi perché gli italiani leggono pochissimo. Per cui insisto, secondo me i lettori sono una setta segreta, cioè siamo tutti in qualche modo uniti da questa passione nascosta ormai, e poter condividere così con altri, poter avere le loro storie attraverso i libri è stato un inizio di casa. Ecco, io ho ricominciato ad avere il senso della casa quando ho visto dei libri usati di nuovo, per fortuna.
Mi viene in mente che forse il terzo tuo libro possa partire proprio da qui, raccogliendo la lezione di Calvino su una notte d'inverno un viaggiatore, magari far nascere storie dalle vite che cogli dai libri che hai trovato altrove e che ti sei portato a casa.
Guarda,
potrebbe, no?
Se fossi
la tua amica sarebbe comunque tranquilla, sarebbe una tragedia,
e invece probabilmente sarà sulla menopausa,
che è una tragedia,
e allora tornerà a giornata a sostenere. No, nel senso che adesso, quando l'ho buttata nella Mondadori, ho detto, ma se lo scrivessi sulla menopausa, mi ha detto, dai, così, ma non ci sono ancora, fatemici arrivare, non ho detto. Per cui stiamo là, è questione di minuti, ma ancora non posso.
È una pausa di riflessione.
È una menopausa di riflessione, esatto, però quella sarà la vera catastrofe che mi aspetta, non vedo l'ora naturalmente, l'aspetto come il Natale, ma non arrivo.
Mi veniva da chiedere, tutto in fumo, tutte macerie, ci sono delle pagine molto divertenti quando Verona
fa ridere, tutto in fumo, tutto macerie, ci sono delle fatte molto divertenti.
Ho colto subito lo stimolo della situazione quando lei entra con il casco
col casco giallo, una figa,
questo nero,
immaginare.
In questo nero fumo
ci sta tutta, esatto,
okay. Alla cerca di qualcosa sopravvissuto, ma volevo chiederti provocatoriamente, invece c'è qualcosa che avresti proprio voluto che bruciasse definitivamente?
Eh sì, ma svariati regali
e anche senza
tipo svariate persone, beh sì, però quelle non le posso dire perché le riconoscereste, quindi no. Sì, beh, allora io
ci passa,
beh, io sto adesso ne parliamo della pastaiola. Avete presente cos'è la pastaiola? Dopo ve lo racconto. Eh sì, è così. Devo dire, prima, vi voglio dire una cosa. Quando era successo, devo dire, da poco l'incendio, ho ricevuto una pletora di telefonate di gente dicendo, ma com'è possibile? La telefonata di rito prima era, tutti, ti spiace, ma com'è successo? Poi, più di una persona, dopo essersi interessata a quei 3 minuti necessari per fare la bella cura di quello che si interessa, dopo una pausa mista fra imbarazzo e chissà cosa mi deve dire, mi dicevano, ma sai che io ti invidio? E dici, in che senso? Cioè, perché mi invidi? Sì, perché tu ti sei liberata di un sacco di cagate, di un sacco di cose orrende che noi abbiamo, ma tu sai quanta roba possediamo inutile, sapete, ma beh, a te, cioè, sì, c'è, però a parte il paradosso, veramente il paradosso di dire questo, però io sono abbastanza d'accordo con quella parte di cervello che faceva scatenare questo pensiero. Perché? Perché è vero che noi abbiamo un sacco di roba, cioè abbiamo un sacco di roba che non riusciamo a buttare, che magari è brutta, è rotta, o magari è bella ma ci sta sulle balle perché ce l'ha regalato qualcuno che ci sta sulle balle, oppure di suocere, di nuore, di figli, di nipo, quanti parenti hanno fatto dei regali orrendi, come fai, poi ti vieni a trovare. Io vengo da casa di mia mamma dove gli è stata regalata una statua orrenda e ieri avevano a cena il donatore e la vanno a prendere in cantina, la oggi mio papà torna in cantina e la rimette, è un lavoro, è un lavoro. Mamma, ma di che sei rotta, come fa? Cioè, è un peso, come fa? Per cui, cioè, è una bestia, una roba. Infatti quando l'ho vista in casa, ma cos'è sta merda? No, oh, ma ce l'hanno regalata. Allora oggi mio papà la porta giù, ho detto tanto il signor B, non ve lo posso dire, torna a ottobre, non prima, possiamo stare lì tranquilli per un po' di mesi, no? Capire? Poi succede, vanno in cantina, mettono una statua schifosa e poi li portano giù. Quindi non mi dite che voi non avete cagato in casa, perché non ci credo, ce l'avete di sicuro e non sapete che fare, perché magari ve la regalate che qualcuno ancora più vicino del medico che vedete una volta ogni tanto. Per cui non era così sbagliato, ma è anche vero che abbiamo un sacco di robe inutile. Anche perché adesso ci fanno buttare tutto, non si aggiusta più nulla, si butta, dico, ma perché devo buttare questa cosa? Ma sì, in fondo, chi vuole che la aggiusti? Ma l'ho pagato 800 euro, vabbè, quell'altro costa 1200, però ha molte più funzioni, sto parlando di telefono, ma chi se ne frega, ma 1200 è tantissimo! Cioè, ormai siamo assolutamente pazzi, da questo punto di vista, non recuperiamo più nulla, grosso errore, perché è bellissimo recuperare le cose, però proviamo a mettere in fila, se qualcuno li ha conservati, i cellulari dal primo, che era una cabina telefonica, all'ultimo, sì, una cabina telefonica, anche porte, all'ultimo che abbiamo, quanti sono? Guardate, sono tanti, credete. Sono veramente, l'ho scritto nel libro, mettiamoli in fila, poi dici, ma sono passati 700 anni per avere tutti questi telefoni? No, magari ne sono passati 20, e tutto sommato, 20 anni, 30 telefoni è tanto. Se, e questo però è, succede, cioè questa roba qui, noi siamo ormai, anneghiamo nello spreco, no? Ora non voglio fare una, perché sono consumista e lo voglio rimanere, però è anche, devo dire, in questo l'incendio un po' mi ha dato una scossa, mi ha fatto capire, tanto mi ha liberato un sacco di spazio, ma mi ha fatto veramente capire che accumulare così tanto forse non può essere il fine, invece tante volte lo è, ma lo dico da persona vittima di questo, e non certo da una che stigmatizza questo, dico semplicemente che io ho avuto la grande fortuna di potermene accorgere in maniera un po' forte, però me ne sono accorta. Ma andavamo su questo, e la domanda era molto prima.
No, in realtà se qualcosa avresti voluto proprio che bruciasse,
beh, cioè,
si trovasse tra,
ma quella volevo che bruciasse, ma per fortuna gliela avevo restituita. Allora, stiamo parlando di un regalo, mi sento di aggiungere di merda. Allora, io che sono tarda, io sono arrivata tardi a fare tutto, a parte iniziare, tu hai detto giustamente, io ho iniziato a fare doppiaggio a 7 anni, non era un lavoro nero, non è che mi mandassero a lavorare e poi si giocavano i soldi alle slot, no, però mi hanno fatto iniziare a lavorare presto perché lavoravano nello spettacolo, mio papà faceva regista, mia mamma faceva l'attrice, i loro colleghi facevano i doppiatori, hanno detto ma Veronica vuoi provare a fare doppiaggio, io ho provato, mi è piaciuto, ho iniziato e quindi ho sempre lavorato, per me vivere senza lavorare non ha molto senso. Poi andavo a scuola anche, non è che facessi dei Nike e mi sottoscavo, no? Facevo un doppiaggio che è molto meglio ovviamente, e parallelamente alla scuola lavoravo e quindi vabbè, però qui sono stata precoce, in tutto il resto sono stata molto tarda, quindi anche con i fidanzati, e il primo fidanzato è arrivato a 18 anni quando le mie amiche avevano già abortito almeno 3 volte, quindi insomma ero veramente molto tarda e avevo tutto da fare E siccome vengo anche da un'educazione cattolica, avevo tutto da fare con un'angoscia, un'ansia, dico, mamma mia, ma non sarebbe meglio cucire tutto non senza parlarne proprio più? E invece questo fidanzato era arrivato in un modo o nell'altro, naturalmente sbagliato, perché poi è ovvio, il primo fidanzato è quasi sempre, chi si è sposato il primo fidanzato è solo 30 anni che si alzano, come siamo ad Arona e siete pazzi, no? Qualcuno si sarà anche sposato il primo fidanzato, ma il primo non è detto che abbia fatto bene, bisogna vedere se dura ancora, se dura ancora, e se dura ancora è ancora peggio, era meglio dare una bella pulita, ma non importa. Però diciamo che i miei rimasti al primo fidanzato e alla prima fidanzata sono una svista, e questo chiaramente era una svista, io non lo sapevo, ero convinta che fosse per la vita, invece era per la svista, che alle stesse vocali, ma è un'altra parola. E niente, avevo deciso. Beh, d'altra parte io facevo studi artistici, avevo fatto il liceo artistico, mi ero iscritta all'Accademia di Brera, quindi insomma in pittura, mi ero diplomata in pittura, quindi insomma per me quella sarebbe stata la mia professione, la pittrice, coerente, no? Proprio non fa una grinza, ho fatto tutt'altro, ma va bene. E lui faceva il professore di storia dell'arte, quindi in fondo era proprio nati per intendersi, invece non c'entrava un fico secco con me, era un signore molto più grande di me, e che non c'entrasse un fico secco lo capite anche voi, perché? Perché per i miei 19 anni, quindi insomma 19 anni sì, abbastanza giovane direi, mi ha fatto un regalo molto strano, un bel pacco così rosso col fiocco pazzesco, io c'è quello da ridere, quel dramma. Apro questo pacone meraviglioso, un po' burino, tutto lo so, un po' burino, ma bello, bello. Apro e trovo una scatola abbastanza anonima di cartone. Cosa ci sarà? E incomincio a fantasticare. Manette di peluche, che ne so, appunto. Baby doll, spero che no, perché sono scomodissimi. Molto meglio magliette e frutto dell'epoca, esatto. Però diciamo che può capitare che, presi dalla passione, ho aperto questa scatola e c'era la pastaiola. La pastaiola, per cui creo, questa risata mi fa capire, sapete bene cosa fanno. Spero che non ve l'abbiano regalati i mariti, perché se no li dovete lasciare. Sì, ci ho detto che regalo un elettrodomestico va lasciato, quindi qui no, stiamo decimando le coppie, secondo me. Allora, la pastaiola, per quei pochissimi che non lo sanno, è una pentola con lo scolapasta incorporato, che mi sembra un regalo perfetto per una 19enne, cioè è proprio sesso puro. Le ragazze qui davanti, voi non le vedete, ma annuiscono. Avete ricevuto ciascuna una pastaiola? Spero di no. Quanti anni avete? Meno di 19. Ecco, a 19 che la regalo. Pronte a tirargliela qua, o attaccargliela a testa molto forte o infilarla dove volete. Grossa la pastaiola, fa male. Comunque, io dicevo questa cosa, vedo questo pentolone, perché poi stiamo parlando di un pentolone, e penso, beh vabbè, questo è lo scherzo. Dentro c'è le manette di peluche, un vibratore da qui a lì, non lo so, non che l'abbia mai fatto uso, ma che ne sai, magari poi qualcuno l'ha usato, magari tanto non lo dite, però chi lo sa, magari uno ci si diverte, non lo so, oppure siamo più seri, un doppio cerino di Andrew Lloyd Webber, che ne so, qualcosa, cose, no? Apro, sollevo il coperchio, non c'è una mazza, perché il regalo era proprio la pastaiola. Quindi la domanda sorge spontanea, lui pensava che io se mi sarei fiondata in cucina a fare una carbonara, non lo so, difficile. Naturalmente l'ho lasciato, non tanto per la pastaiola, anche perché tanto è chiaro che se a 19 anni ti regala la pastaiola, cosa mi regala a 35? Le sacchette con il tubicino, cosa può regalarmi? Cioè, mi aspetto una cosa così? Un lettino da degenza, non lo so, forse per il buon radioso futuro, non lo so, ho pensato. Anzi, in realtà non l'ho manco lasciato io, l'ho fatto lasciare mia sorella, che era molto brava in queste cose. Io sono scappata di casa, quando ci siamo lasciati al telefono, quindi la mia coscienza a posto. Dopodiché gli ho detto, vengo a Milano che parliamo, perché non stava a Milano, grazie a Dio, ma che dovevamo parlare? Basta, abbiamo chiuso, abbiamo detto che ci odiamo, è fatta. No, lo dobbiamo chiarire, non è vero, è chiarissimo. Per cui io scendevo le scale, lui saliva con l'ascensore, ho detto a mia sorella, digli che io mi sono rotto i coglioni, basta, lascialo tu. Poi ho detto, senti, lo dite che ti ha lasciato. Sì, lui arriva un vaso di fiori, non fa pena, eh? Non dite che fa pena, perché non fa pena, cioè fa pena ma in un altro modo. Per cui è stato lasciato questo fidanzato, era ovvio, e io nel libro l'ho chiamato per farvi capire la duttilità mentale di questa persona, Cubo, che mi sembra un nome quanto più quadrato.
Ecco, i ricordi sono più o meno così, no? Quindi partono sempre da
pensa che vita del merda,
mi chiede proprio di questo.
Lo strutturale, i ricordi.
Non nasce dall'esigenza di stupire il lettore, no, tutt'altro. Cioè non vuole, come dire, far castigare e tutti lì a desiderare la pastaiola, anche noi no, assolutamente, ma nasce proprio secondo me dall'esigenza di condividere quello che per lei è stato. E ci sono delle pagine interessantissime, mi riaggancerei a due cose: la sorella Irene, che torna nei ricordi e in quei bellissimi pomeriggi, almeno io li ho vissuti così mentre leggevo, in cui giocavate a biglie, cioè vi ho immaginato impegnati in queste sfide incredibili, e anche l'infanzia e l'adolescenza sul Lago Maggiore, ad Angera,
qua di fronte,
è vero, e a Rolo, e però tra i ricordi quella parte della vita, anche forse la difficoltà, l'amarezza di vivere certe situazioni. E questo per dire che il libro può essere utile come lettura per tutte le età, anche per chi si trova proprio magari a vivere quel momento e può capire che provare certe cose, quel senso di inadeguatezza, il timore di sentirsi rifiutati dagli altri, non
la
è
certezza di sentirsi
proprio di sé, ma può essere un'esperienza condivisa e si può comunque andare oltre e vivere felici.
Ma io ho avuto una grande fortuna ad avere mia sorella, nel senso che io sono molto legata a mia sorella, le voglio veramente un bene infinito. Siamo molto diverse, siamo probabilmente due persone all'opposto, il che ci ha arricchito naturalmente, reciprocamente. Devo dire che quando eravamo molto piccole, durante proprio l'infanzia, ci siamo bellamente ignorate, nel senso che si condivideva lo stesso spazio, si condividevano soprattutto i due fari, cioè i due genitori. Quindi chiunque genitore qua dentro sappia che ha molta responsabilità, e quello che dice il Vangelo non è vero naturalmente, ma i figli credono di sì, quindi misuriamo le parole e i fatti. Invece il vero rapporto con mia sorella è nato proprio durante l'adolescenza, in maniera molto canonica e semplice, nel senso che siccome siamo due grandi amanti del tè, e si è visto, no? L'ho detto all'inizio che è successo, anzi la devo a lei questa passione, quindi forse adesso vado a rompere due schiaffi, due deficienti, se non mi facevi desiderare il tè non succedeva tutto quello. In realtà durante l'adolescenza io avevo avuto, che non so, io 12 anni alle 14, io 13 alle 15, una roba del genere, ci prendevamo il tè alle 5 in cucina insieme, una cosa, cioè niente di più classico. Sì, è vero, se non fosse che poi questi tè duravano fino a cena, fino alle 8 di sera noi stavamo lì a parlare, a raccontarci le cose. E io ho iniziato ad avere una sorella tardi forse, ma secondo me nella vera accezione che questo termine deve avere, cioè mia sorella è diventata mia sorella quando abbiamo incominciato a comunicare veramente, e quindi a raccontarci le gioie e i dolori di quell'età. E credo che se pensiamo all'adolescenza le gioie e i dolori sono tantissimi, molti più i dolori, però insomma c'è tanta roba da dire e voi ne sapete qualcosa, c'è veramente tanta roba da dire. E lei è sempre stata per me un grandissimo modello, però io credo che di essere stata anch'io per lei un esempio di altro tipo, naturalmente, proprio perché appunto siamo così diverse, però ci siamo estremamente completate e anche molto divertite, quello è importante. Ed è nato lì il grande amore che tuttora dura. Poi naturalmente adesso ci vediamo una volta ogni tanto, perché poi abbiamo, cioè io sto a Verona oggi, voglio dire, quella sta in cima, vi ho detto solo questo, pensa come siamo vicini. Però insomma è difficile far quadrare gli impegni, naturalmente, poi, quindi insomma io cani non ho detto niente, però quel grande rapporto è nato lì e dura tuttora. Devo dire, adesso su tante cose la pensiamo veramente all'opposto. Infatti è molto curioso perché tutti mi dicono: ah, ma tu sei così diversa dalla tua sorella. Dico: beh, certo, non è che essere sorelle vuol dire automaticamente essere uguali, anzi è vero che la pensiamo all'opposto quasi su tutto, però l'amore c'è, e quando c'è quell'amore nato e costruito con tanto desiderio e tanta attenzione, perché poi ci vuole tanta attenzione nei rapporti umani e a maggior ragione nei rapporti familiari, perché la famiglia in fondo non ce la scegliamo, ci arriva qua. Secondo me la vera famiglia è quella che ti fai quando sei consapevole, nel senso, può essere che la tua vera famiglia sia fatta dagli amici, dalle conoscenze che scegli, perché la tua famiglia vera in realtà è quella che ti arriva. Poi a due figlie ci sono arrivati quei genitori, a me è arrivata pure la sorella, lei è di poco, ma di 22 mesi più grande di me, a me è arrivato tutto così. Poi sono stata fortunata perché sono persone che amo molto e con le quali ho costruito un rapporto, però quella roba lì va costruita, non è che la puoi dare per scontata, a parte che nella vita non devi dare mai niente per scontato, mai. Nessun rapporto, men che meno d'amore, men che meno di parentela, cioè non è che siccome ci sono delle regole e si sta insieme poi ci si vorrà bene, no, se non costruisci anche quello, anzi è ancora più difficile, proprio perché c'è una vita di costrizione, in qualche modo si sta sempre insieme fino a che ciascuno non prende la sua strada, quindi bisogna molto preservarla, molto coccolarla, molto curarla, e lì è cominciato tutto. Certo, poi mia sorella era brava a scuola, brava in ginnastica, scriveva poesie, scriveva romanzi, io leggevo Geppo, non so se qualcuno sa che è Geppo. Geppo il diavolo buono è un fumetto che temo non esista più,
alternativa,
Geppo e Tiramolla, questi erano i miei riferimenti culturali letterari. Mia sorella invece leggeva l'Eneide a 3 mesi e la sapeva a memoria. Mia sorella sapeva veramente a memoria Divina Commedia. Voi capite che c'era una differenza enorme. Però io ho avuto dei genitori molto intelligenti che non mi hanno mai fatto sentire il peso di questa età, perché veramente è una donna molto colta e che ha sempre, per esempio, amato moltissimo leggere. Io ho iniziato a leggere a 15 anni, prima leggevo solo Geppo e anche dopo non è che ho smesso. Per cui insomma c'era grande differenza anche in quello. Appunto, lei era bravissima a scuola in una scarpa, voi fate imparare, lei diceva le biglie, io perdevo da cui la rivincita, cioè la prima rivincita, la dichiarazione di fallimento totale, no, mai all'altezza, perché però devo dire loro siamo sempre state molto valorizzate per quello che, per le nostre doti. Io per esempio sapevo di far ridere le persone, per cui usavo solo quella, cioè, era la mia, l'arma con la quale poi aprivo tutte le porte. Devo dire, me l'ha sostenuta bella stretta e ancora funziona così. Perché poi io penso che insomma, far ridere le persone è la cosa che mi rende più felice in assoluto, nel senso che quando mi capita di incontrare, spesso persone dicono: ah, quanto mi diverto con lei, quanto mi fa piacere, guarda, io l'ho vista, mi sono tanto divertito. Per me è una roba, è veramente tantissimo, ve lo dico con grande gratitudine nei confronti del pubblico, proprio delle persone che mi seguono, che continuano a seguirmi, e fatelo anche adesso perché va in onda a settembre la nuova prof, siate a te. Ma qualcuno ha la macchinetta dell'audite in casa? Ma dove cazzo sono queste macchine che non ce l'ha nessuno?
Io è una leggenda.
Oh, ci sei la multa. E cosa guardavi, la prof, spero?
Tutte le volte.
Anche no, quando non c'era.
Eri
sempre quando sono botte. Ecco, comunque, anche se non avete la macchinetta, te l'ha portata via?
Sì, dopo 8 anni.
Cosa ci hai fatto con questa macchinetta per farla portare via? Poi ce lo dirai. Ecco, io non conosco nessuno a parte lei che aveva la macchinetta dell'audite, però ne poi guardatela lo stesso, che se sa mai che ve la danno ad agosto, voi sintonizzatevi sulla prof, così facciamo l'ottava serie, perché adesso non dovrà essere, però questo per dire che col lavoro che io ho fatto e anche solo in questi incontri dove chiacchieriamo, io più di voi mi rendo conto, però insomma poi la gente si diverte, sta bene, passiamo piacevolmente un'ora, ecco, per me questo è il grande regalo, ed è il grande regalo, ecco perché io parlo di condivisione, perché io non sono qui in questo momento a me, sono qui a chiacchierare e spero anche ad ascoltare voi, ma sono qui per condividere un'esperienza. Sono come quando vado in televisione, sono lì per condividere. Certo, è più complicato perché c'è un mezzo che ovviamente ci separa, però il mio discorso col pubblico voglio che continui e che sia veramente un botta e risposta, perché se no viviamo di monologhi e secondo me non serve a nessuno, non servirebbe neanche a me, non è che io ho bisogno di fare. Io sono, come dicevo, purtroppo non lo è, che ve ne sarete accorti, per cui se alla chetichella ve ne andate io non mi offendo, anzi io vi incoraggio a farlo, però spero invece che ci sarà possibilità di parlarci e di raccontare un po' di cose orrende che sono successe anche voi, perché io vi dico dalla pastaiola, volete che vi parli della depilazione? Perché c'è un capito, no? Volete che vi parli dei miei peli? Ce li ho, potrei farveli vedere, ho una tibia che sembra una moquette, però se volete vi faccio vedere cose che voi umani.
Beh, ma anche questo discorso, no? Su cui mi sono soffermata, ho fatto anche lì delle riflessioni, depilazione
sui miei peli. Lei ha pensato ai miei peli.
Beh, ma giustamente dovevo prepararmi, mi sono preparata. Sì. Ecco, però anche qui non è solo per farci sorridere, ma mi sembrava che fosse un po' l'intenzione
di. Ti dico già sì.
Di dire che anche attraverso certe scelte impopolari, fuori moda, avevi bisogno, volevi dire a te stessa e agli altri che volevi smarcarti da quelle che sono poi i luoghi comuni, quello che ci viene imposto, per l'appunto i cliché. E io in questo trovo coraggio, trovo coerenza e vorrei insomma che questo aspetto fosse anche un momento, anche questo, su cui fare insieme una riflessione, sia perché ci sono delle giovanissime, certo, che magari possono essere più vittima di certi modelli, di certe
caso,
cose.
E poi vi farò vedere i miei peli, naturalmente, chi lo chiede, è chiaro che nell'incontro è previsto anche questo. Allora, proprio a proposito di giovanissime che stanno qua, e l'ho scritto nel libro, io sfogliando una rivista per giovanissime, adesso sì, ricordo qual era, ma non la dirò, sono incappato in un articolo che diceva: la preferisci a freccetta, a cuoricino o a strisciolina? Ora, è chiaro che uno sorride, dice: ma questi sono pazzi. Poi la preferisci chissà cosa, la pizza? No, non era la pizza, si parlava di depilazione, quindi però è una tragedia questa, cioè la moda anche lì no. Vi prego, lasciatemela spettinata, scompigliata e alle volte sudataccia. Perché? Di portare i peli anche fino a mezza coscia se la natura me ne ha dotato. E la natura me ne ha dotato, ma insomma. Poi ciascuno ha quello che vuole, si vuole depilare, va benissimo, per carità, però quello che a me fa orrore è l'omologazione. Guardate, è una cosa pericolosissima. Adesso che non esista un pube se non così, io, a me mi lascia perplessa, perché io sono sicura che non siamo così alle origini. Perché ci devono omologare tutte anche con quello? Che è lo stesso discorso che vale per la chirurgia. Io non sono acriticamente contro la chirurgia, non sono ad attaccare la chirurgia, non la pratico su di me, però sono pronta a parlare per ore con chi invece dice sì, invece è importante, cioè a quantomeno ad ascoltare, poi magari non condivido, ma mi va benissimo di ascoltare e di dibattere. Non posso tollerare l'omologazione, men che meno in un giornale rivolto a giovanissime, perché secondo me le giovanissime devono essere come sono, ma anche gli uomini che ormai si fanno le sopracciglia ad ala di gabbiano, guardate, è molto brutto, sono, cioè i cosiddetti spinzettati, non è una bella, non ce n'è proprio bisogno, cioè il nostro corpo secondo me è bello anche con le sue imperfezioni, è quello che ci fa diversi tutti dagli altri. Cioè la cosa bella è l'unicità. E ciascuno, io non capisco perché, potendo tutti rivendicare assolutamente la propria unicità, quindi qualcosa di che hai solo tu, dobbiamo cercare di assomigliare. E questo io non lo riesco a capire, cioè veramente mi sfugge. Lo trovo anche nei confronti delle donne una coercizione, una delle tante, perché adesso gli uomini, per quanto mi riguarda, possono uscire, però le donne vivono male, vivono, sono delle poveracce, e mi ci metto dentro io per prima, cioè noi viviamo di coercizioni e di negazioni e di privazioni. Chi dice se c'è un uomo che fa una con la testa, gli tiro così. Questo fa male, perché è così, perché non è cambiato nulla dagli anni 50, e io racconto anche episodi degli anni 50 di una prozia che veniva costretta dal marito a rotolare, a tagliare con le forbici l'uovo perché lo voleva rotondo e non gli piaceva che fosse frastagliato. Cioè, ci sono, ma non è, tutti si ride a questa cosa, ma in realtà è ancora così, non è cambiato niente, non è cambiato assolutamente nulla, è ancora tutto così. Semplicemente si fa finta, e soprattutto qualcuno si è fatto furbo, continua a dire no, adesso ormai le donne si sono emancipate, è anche inutile parlarne. No, è utilissimo parlarne, perché le donne non si sono emancipate perché non glielo permettono. Io vi voglio raccontare una cosa che c'è nel libro, così poi fate il salto e non lo comprate, perché ve le ho dette tutte. E no, in realtà ci sono tante cose, però mi raccontava una preside di un paese in Puglia, ma dico la Puglia, ma potrebbe essere Bergamo, come potrebbe essere a Roma, come potrebbe essere Milano, che è la mia città, o Napoli, non importa. Questa era una signora molto in gamba, una preside pugliese, che aveva portato i ragazzi a fare una gita, a visitare un sito archeologico, dove si erano tutti rotti i coglioni da morire, ed erano bambini sui, dico bambini perché sono piccoli, 12-13 anni, e vabbè. Allora questa, per recuperare punti, ha detto va bene, andiamo tutti a mangiare da McDonald's, e finalmente la gita aveva avuto un significato, un senso, sito archeologico, chi se ne frega, McDonald's. E devo dire, sono d'accordo, il sito archeologico è molto interessante, ma McDonald's le batte tutte, perché io mangio così. Però cosa succede? Vanno tutti da McDonald's e lei vede succedere questo fenomeno: i bambini, i maschi si vanno a sedere, le bambine prendono l'ordinazione e vanno alla cassa, si caricano i vassoi e vanno a portare da mangiare i bambini. E questa dice ecco, non deve funzionare così, cioè, adesso tutti si vanno a prendere il loro panino, e poi quando hanno preso il panino, la Coca-Cola eccetera, si vanno a sedere. E ha cercato di spiegare a questi bambini e a queste bambine perché non fosse giusto quello che succedeva, e ha trovato un muro di stupore, un po' di incomprensione, ma un po' di stupore, come, perché gli è stato detto, è normale, no? È normale. Quindi la domanda, come dire, sorge spontanea: cosa cazzo vedono a casa? Beh, vedono quella roba lì, cioè vedono una mamma che sale a tavola. Tutti, purtroppo anche mia mamma ha servito a tavola, me, mio papà, eccetera. Adesso mio papà sono anni e anni che lava i piatti, perché è stato veramente molto messo in riga. Però con tre femmine di quella fatta in casa, ovvio. Però le sue stronzate maschiliste le dice ancora, ma le dite tutti, mi rivolgo agli uomini, anche a te che fai le foto, non scappi. Cioè, comunque il maschilismo, questo paese è orrendamente maschilista, per cui le donne sono ancora, devono lottare come delle pazze per riuscire a alzare un pochettino la testa. Però ecco, questo era un raccontino di una cosa che non è successa nel 36, è successa l'anno scorso, 2 anni fa forse, beh, insomma, comunque stiamo parlando del 2016. E questa ha cercato di spiegare a queste bambine che non andava bene come meccanismo questo, e loro non lo capivano, non lo capivano i maschi, non lo capivano neanche le femmine. Quindi insomma, in questo libro c'è tanta di questa roba. Spero, credo, sarò presuntuosa, insieme alla depilazione, quindi smettetela di radervi da oggi tutte irsute come gli orsi. C'è un lungo, secondo me c'è un percorso di proposta fratto rieducazione, ma non è un fatto di presunzione, è diciamo di proposta detta molto forte, di cambiamento per le donne. Io penso che alle donne possa interessare, cioè secondo me devono cominciare a fare un percorso per sé, cioè basta, bisogna cominciare a fare quello che ci piace, quello che ci gira, che non è una parolaccia. Io sono stata di recente al Salone del Libro di Milano, in realtà non si chiama Salone del Libro, comunque quello nuovo che hanno fatto quest'anno, e ho preso parte a una sorta di incontro col pubblico dove c'era Michela Murgia e c'era anche questa psicoterapeuta israeliana che si chiama Orna Donat, che ha scritto un libro che si intitola Pentirsi di essere madri, che io vi consiglio moltissimo. Poi, non perché vi dobbiate pentire, alcune sì, secondo me sì, è mai naturale, cioè bisogna poterlo fare per lottare contro il pregiudizio del fatto che la maternità è proprio un dato, è data per scontato. La maternità, sai, una donna è nata per essere madre, non è affatto vero. Una donna è nata per essere una persona. Poi, se nonostante i condizionamenti della società deciderà di essere o non essere madre, questa è una scelta consapevole. Ma non è che le donne debbano figliare in quanto donne, le donne devono figliare se hanno voglia di farlo. Il problema è che la società ci spinge a volerlo fare, ci obbliga a farlo, e questa signora documenta una quantità di casi, ovviamente, di donne che hanno fatto i figli per convenzioni, per le convenzioni che non mica solo in Israele, direi anche da noi, sono molto importanti, perché la festa della mamma ancora si festeggia. E vabbè, ho fatto anche io tanti lavoretti dalle suore per la festa della mamma, pensa. Però insomma, bisogna secondo me riprendere un po' di coscienza, cioè ci vogliono un paio di schiaffoni magari dati ridendo come in questo libro, però per trovare un po' una strada di individualità, non sempre al servizio di qualcuno, sempre perché qualcuno ce lo chiede, sempre perché bisogna assolvere dei compiti, no? Bisogna obbedire, no, non è così, non è così, non è, la vita non è fatta di doveri, dovrebbe essere fatta principalmente di felicità, di serenità, di scelte, di scelte. Dobbiamo, secondo me, riprenderci la possibilità di scegliere e di non essere giudicate per quelle scelte. Mo' il comizio è finito.
Io non so se mi dicono che abbiamo ancora qualche momento. Allora, volevo approfittare del doppio ruolo, mescolando un po' le carte tra finzione e realtà. Qui abbiamo la prof più amata d'Italia, ormai da 7 serie, insomma, questo è un record secondo me, e volevo chiederti nel ruolo di prof, perché anche quando si gira comunque si ha contatto con i ragazzi, a tuo avviso qual è l'emergenza rispetto a dare dei valori ai millennials e se possono guardare con speranza al futuro, perché a volte mi sembra che facciamo, uso il plurale, certo, anche perché di lavoro faccio la prof oltre che la giornalista, che spesso, ahimè, ma non lo diciamo in giro, che spesso anziché dar loro speranza quasi quasi ci si diverte a togliere loro speranza, cioè lavoriamo in sottrazione anziché in addizione,
perché noi, e parlo di noi nel senso degli adulti, danno risposte ma non ascoltano le domande. Io credo che la prima cosa da fare con i ragazzi, e lo dico avendone 3 davanti, tu sei veramente in una posizione molto buffa, ma sei molto carina e mi piace molto, insomma. Anch'io mi mettevo sempre così, quindi hai speranze di diventare una gran figa come me, spero che ti vada meglio. Io penso che i ragazzi vanno ascoltati, cioè bisogna settarsi su di loro. Poi dicono anche tante stronzate, ma ne diciamo tante anche noi, guarda. Per cui andrebbero ascoltati. Bisogna forse smettere di dare ricette, dare risposte quando la domanda magari non è stata fatta o magari chiedevano altre cose. Cioè, quindi credo che sia fondamentale per gli adulti mettersi in discussione. Se tu ti metti in discussione, allora probabilmente puoi interagire con chiunque, ma devi avere dubbi. Ecco, secondo me il peccato più grande che gli adulti commettono nei confronti dei giovani, dei ragazzi, è essere paternalisti. Essere paternalisti, essere, in una parola che si usa in teatro, tromboni, cioè declamare, dare soluzioni, dire ai miei tempi, tutta quella roba lì vecchia, polverosa, fuori moda, ma è sempre stata fuori moda, era fuori moda anche nel 1910, pensate adesso quanto è fuori moda. Ecco, io credo che loro, indico loro perché sono qua e anche lei lì, vadano ascoltati perché io voglio sapere cosa hanno da dire, cioè a me mi interessano, io sono molto, non io ho 52 anni, quindi sono molto lontana da loro. Anagraficamente, per cui voglio che mi dicano loro che cosa pensano io mi devo fidare, cioè io mi voglio fidare. Se sono pronta a dare soluzioni o a credere di avere le soluzioni, io ho già chiuso tutto, ho chiuso le porte, ho chiuso le orecchie, ho chiuso all'ascolto. Invece io devo capire cosa c'è lì davanti, devo capire cosa vogliono, cosa hanno in testa, e poi forse gli devo anche dire: no, guarda, io però la penso così, oppure la mia esperienza è questa. Però la cosa fondamentale secondo me è ascoltare, che è quello che io rivendico per questa bambina e questa adolescente, che forse in tanti casi non è stata ascoltata, delle volte dai genitori, delle volte dalla scuola, che fa dei danni mostruosi. L'unica insegnante che non fa danni sono io, ma sono finta. Grazie. È difficile. Magari non è così, e lo dico perché non ho mai avuto un insegnante così, poi tu sarai bravissima secondo me, però la scuola per esempio fa tanti danni. Ecco, io credo che la prima cosa da fare sia mettersi sulla loro lunghezza, complicatissimo, perché poi bisogna essere veloci, bisogna non rimanerci male quando ti tengono le distanze, quando ti danno del vecchio, cosa vera, perché poi è vero che siamo vecchi, rispetto a loro siamo vecchi, non è mica una parolaccia, è un dato di fatto. Per cui io credo che sia questo importantissimo: non voler dare soluzioni, ma ascoltare cosa hanno da dire. Magari non hanno manco bisogno di noi, oppure ne hanno molto meno di quanto noi pensiamo.
Giuro che lo tengo a mente.
Così facciamo anche l'ottava serie.
Credete a tutti voi, se credete alle fiabe, e se ci crede anche Veronica, perché nella conclusione di questo percorso a ritroso, nel presente a ritroso, nei ricordi, c'è così inaspettato, un po' come l'incendio inaspettato, ma in questo caso positivamente inaspettato, una cosa bellissima che non so se vuoi leggere, no, perché
non so,
nel senso che, ma raccontare oppure no,
non so neanche se raccontare. Guarda, veramente è una favola, io qui dico è adesso una favola perché mi è successa una cosa da favola, che però io non vorrei dire perché un po' perché è il finale del libro e poi non dico chi è l'assassino. No, vabbè, qui non c'è un giallo, la prof è lontana, non è questo il mio. Voi sapete che appena quella saluta qualcuno, quello è morto. Una che porta una rogna tremenda, tutti dicono: oh, si ricorda il mio professore, pam, rivolta gialla, e tutta la puntata su perché hanno ammazzato sto poveraccio. Ecco, qui non è un giallo, e quindi non c'è una. Però è una conclusione, intanto molto poetica, ma è molto poetico quello che è capitato. Poi mi direte, chi lo leggerà mi dirà se è poetica quel modo di raccontarlo, però mi è successa veramente, come dici molto giustamente tu, inaspettato come l'incendio, una conclusione della storia che è miracolosa secondo me. Però non ve la dico perché sono pratica. No, perché secondo me chi lo leggerà, chi avrà voglia di leggerlo, capirà che ho fatto bene a non dirlo, gli altri diranno chi se ne frega, non lo so.
Però è estremamente poetica e secondo me ti lascia quel gusto.
Beh, il motivo per cui poi io dico come sono fortunata, cioè io continuo a pensare, io sono una persona fortunata, cioè non scherziamo, è vero, ho avuto 6 anni di depressione, beh, non vuol dire che sono altrettanto, ne sono uscita, e questa è già una grande fortuna, ma la vita è fatta anche di momenti orrendi. Chi di noi non ha avuto momenti orrendi? Oddio, alzi la mano, forse spero voi non ne abbiate ancora avuti, tutto così piccolo, insomma, però può anche essere che invece ci siano momenti orrendi anche molto presto, quindi sai, la vita fa quello che le pare. E noi non possiamo fare altro che resistere e cercare di cavalcare anche i momenti orrendi, e quindi nel momento della depressione è stato un momento orrendo, però ne sono uscita. Nel momento dell'incendio sicuramente non è stato un bel momento, però è diventato un'altra cosa, è stato superato, perché poi in un incidente di peggio che piangersi addosso bisogna sempre guardare molto più in là. Io non so, il passato sì, il passato è piacevole, può essere divertente, ma insomma sta veramente in cantina. Il presente non esiste, perché o è passato o è futuro. Il futuro è quello che mi interessa, a me interessa il futuro, è quello che non lo so, sul quale posso veramente fantasticare come possono fantasticare loro sulla loro vita. È l'unica cosa che ci accomuna, il futuro, no? e uscì e la tirò sotto una macchia. Fantasticato poco, perché poi l'hanno serata, però aveva detto che voleva fantasticare. Però insomma, il finale non a caso è come sono fortunata, perché io so riconoscere di essere una persona sicuramente molto fortunata. Tu dicevi una cosa, che c'è, c'è dell'ironia e dell'autoironia. Beh, certo, se tu vuoi essere ironico, prima devi essere autoironico, sennò è troppo facile essere ironici, cioè ridere degli altri o dell'altro, del mondo, è molto semplice. Se prima ridi di te, allora mi stai dimostrando che usi lo stesso metro per tutti. Ma guardate che ridere di sé è molto bello, eh? È un passo secondo me fondamentale che non si può non fare, o meglio, prendersi troppo sul serio è una tragedia, a parte che si diventa noiosissimi e nessuno vorrà mai uscire con voi a mangiare una pizza, ed è un peccato. Però veramente prendersi sul serio è una grande malattia, quella è una malattia da curare, bisogna sempre alleggerire, sempre. Questo non vuol dire essere superficiali, vuol dire saper alleggerire. Ci sono tragedie che devi riuscire ad alleggerire.
Vedo che le parole sono accolte e lasciano un segno. Chiedo,
se qualcuno vuole dire qualcosa, compreso un fare a casa,
se ci sono delle domande.
Tipo che ore sono tutte domande legittime, voglio dire. Là c'è un signore che si sbraccia, però non so. E nessuno lo va a aiutare. Che egoismo, siamo orrendi. Ah, guarda, molto più indietro poverino. Eccoci.
Mi viene spontaneo di fargli questa domanda. Allora, lei parlava un po'
dell'esperienza
di un incendio.
Perché vicino, non
c'è. Sì, parlava di questa esperienza di un incendio. Beh, comunque qua si trattano di cose. La mia domanda è, se nel posto delle cose sarebbero state persone, esseri umani, quale sarebbe stata la sua reazione a fronte ai fatti?
Non ho capito, Sandra, ma se?
Se nel posto delle cose, in quella situazione...
Fosse la morte delle persone,
degli oggetti, sarebbero stati esseri umani, persone, quale sarebbe stata la sua?
Guarda, non c'erano persone, c'erano i miei due cani, e intanto mentre mi andava a fuoco tutta la cucina, io sono corsa a prendere i miei due cani, di cui uno era molto anziano, non ci sentiva più, mi sono infilata sotto il letto perché si era nascosto, io lo chiamavo, quello non veniva, è tutto meticolosamente raccontato nel libro, e la prima cosa che ho fatto, guarda, il motivo per cui io mi sono salvata è perché il primo pensiero è stato per loro, quando ho visto quella roba ho detto vanno salvati loro, perché ovviamente sono quelli che non sanno come muoversi, per cui io non avevo persone e meno male, anzi forse mi avrebbero pure aiutato, chi lo sa, invece ero da sola il primo pensiero è stato di salvare loro, che per me, ebbene sì, lo scandalo è completo, sono figli, non so, vi devo dare sta notizia, i miei cani sono i miei figli, per cui per me sono veramente molto importanti, e quindi ho fatto la prima cosa, è stato quello, il primo pensiero è stato quello, tant'è vero che non ho pensato a salvare degli oggetti che non ti viene neanche a mente secondo me in quel momento. Ho fatto questo, delle persone non c'erano e meno male, però chissà, magari c'era qualcuno di abile che mi avrebbe potuto aiutare, non c'era.
Scusi, faccio io una domanda.
Sì.
È un libro per solo donne o possiamo leggere anche noi?
Lei lo può leggere, però deve dire che le è piaciuto. Lei lo può leggere, io glielo permetto. No, è un libro per tutti. Sa, il problema non è che il libro è per tutti, è che leggono solo le donne, e questo è il problema, questo è il problema. Cioè, per cui tendenzialmente a questi incontri, anzi qui è pieno di uomini, sono tutti degli intellettuali pazzeschi, perché lo so, qui è tutto, ad Arona è tutto diverso, ma nel resto del mondo in genere a teatro ci vanno le donne quando ci sono i mariti, perché li portano così per il lobo, il lobby così, perché in realtà molti li ha tirati per tutta la strada, per cui però anzi secondo me soprattutto per uomini,
per capire le donne,
per capire me, è già bello difficilotto, guardi, No, per capire, non è per capire, io per avere il mio punto di vista, che è bellissimo, mi creda. No, per avere anche anche un altro punto di vista rispetto al proprio, ma è sempre così, quando compri un libro affronti sempre il punto di vista dell'autore. In questo caso questo libro è cronometrato, si legge in 3 ore, quindi persino un uomo ce la può fare.
Buongiorno, volevo chiedere, visto che il titolo è Mai all'altezza, adesso, alla fine del libro, poi, ci è arrivata un pochino?
Ma vede, il problema del sentirsi o non sentirsi mai all'altezza è qualcosa che ti porti, secondo me, nella tomba. Spero il più tardi possibile, ma sarà così, nel senso che infatti questa lei mi fa una giusta domanda, perché spessissimo negli incontri mi dicono: ma beh, ma scusa, ma tu cosa vuoi? Hai avuto un sacco, hai avuto tante cose, e io apro e chiudo dicendo come sono fortunata, quindi vuol dire che lo so, hai avuto tante cose, ma soprattutto hai avuto tanta risposta positiva, perché io ho avuto appunto dalla gente una grande risposta così, un grande affetto, una grande partecipazione. Questo dice, beh, questo ti dovrebbe far sentire amata, accolta, in teoria è così, e se ci rifletto 2 secondi è così. Ma le faccio un esempio molto semplice: prima di entrare qua, il mio primo pensiero qui o in tutti gli incontri o in genere, il mio primo pensiero è: mi accoglieranno o saranno respingenti? Come, e qui c'è l'esempio di chi, e parlo di mie piccolissime compagne di scuola quando avevamo 5-6 anni, che fecero una cosa molto sgradevole, e questa cosa mi insegnò, e tutto nasce dal ricordo di queste 2 stronze, scusate, mi scappate, non volevo, un francesismo che vuol dire stronze, vuol dire proprio quello, per cui è chiaro che se io ci rifletto, non ci vuole niente a capire che le cose un po' sono cambiate, ma fuori sono cambiate, il problema è dentro che deve cambiare.
E è molto consolante,
non è consolante, è certo che non è consolante, ho detto che la volevo consolare, no, io la voglio
consolare.
No, ma guardi, non vuol dire niente, ma guardi, quello non conta un fico secco, il successo non parte successo, diciamo che io faccio questo mestiere e finora porto a casa dei risultati, ma ciascuno raggiunge successo nel suo, può raggiungere successo nel... cioè non è la notorietà non è di tutte le persone, ma la notorietà in sé non è un valore, si può essere anche noti perché si è il mostro di Rostov e quindi non è un valore, per cui la notorietà è veramente qualcosa di estremamente molto piacevole, per carità, ma non è niente di essenziale. E invece la propria realizzazione è essenziale. Ecco, questo proprio per dirle che anche con tutto il corollario di cose che io intorno, chiaramente, dichiaratamente positive, l'input mio è quello di quando avevo 5 anni e quando è successa quella cosa. Poi dice, beh, vai in terapia, ciccina, ci sono stata. Però credo che certe cose ci abbiano formato talmente nell'età in cui era proprio il momento di formarsi, che è difficilissimo che a 50, 60, 40, anche forse 30 anni tu possa cambiare. Tu puoi dare un motivo a come sei, puoi capire perché adesso sei così, puoi rifare quel percorso, puoi analizzarlo, puoi anche riportare le cose alla loro effettiva dimensione. Ma quando sono successo, una cosa piccola che succede a un bambino piccolo è una cosa grande, non c'è niente da fare. Per noi piccoli, quando ci succedeva una cosa per cui gli adulti dicevano vabbè, ma non farla lunga, è una sciocchezza, per te è una sciocchezza, per me non lo è, è la vita, è la mia vita di oggi, dove mi si è palesato una catastrofe. Ma quale catastrofe? No, per te non lo è, ma per me lo è, per cui l'imprinting è quello lì, per cui siamo tutti rovinati, volevo dire questo. C'è qualche altra domanda? Per qualcuno che vuole fare qualche altra domanda?
Buonasera, grazie. Una è una curiosità, sì, che mi spinge a fare questa domanda in genere a molte, e quindi siccome lei appartiene a un mondo diverso, perfetto, a un mondo diverso dal nostro, mi chiedo: anche nel vostro ambiente le donne fanno così fatica ad essere unite? Perché questa sera ha dato diversi input nei quali si dice l'uomo, non regalate l'elettrodomestico, facciamo questo, facciamo quell'altro, ma a mio avviso la vera
tragedia o comicità o la vera comica sta nel fatto che noi donne non sappiamo stare insieme nemmeno quando abbiamo una causa comune, perché c'è sempre qualcosa che ci divide. E qui, riferendomi alle due stronze, mi chiedevo perché si rimane tale per la vita, non è che si rimane solo così a 5 anni. E questa è la domanda, perché secondo me invece maschietti che tanto se la fanno, tanto magari si mandano più al diavolo di noi, ma quando e ora sono uniti e vanno dove devono arrivare.
Ma perché sono più semplice.
Certo.
E poi sa, se lei gli mette in mezzo un pallone, è fatta.
Tolgo il pallone, tolgo il pallone. E questione di saper palleggiare una volta, tutto lì.
Allora dobbiamo provare un pallone con voi.
Dobbiamo ben cominciare a giocare a pallone pure noi. È tutto, guarda, metta il pallone in mezzo delle donne, lo spostano e si mettono a parlare, sa, a ragionare, a pensare. È così, a di loro, va bene, esclusi i presenti che sono tutti degli intellettuali.
Ecco, l'altro invece è un dissentire, nel senso che io concordo sull'avere il futuro, perché il futuro è il sogno, e se si smette di sognare, di progettare, si smette di vivere. Quindi molta gente è morta da viva, perché
quasi tutti.
E questo quindi entusiasmo voglio fare. Però non ho capito, non ho colto il tema, il presente non mi interessa. In fondo c'è quel detto che a me piace molto: il passato è del diavolo, il futuro è di Dio, o chi per esso, e il presente no, cioè io vivo oggi,
no,
e più che
certo,
mai,
certo,
questo senso, perché più che mai, quando, come dire, sono 21, non più 20, il presente insomma conta molto, perché sennò...
Sì, guarda, in realtà dico il presente non è che non mi interessa, il presente non esiste, nel senso che il presente o è passato, cioè è questa cosa impalpabile, questo incontro è passato. C'è un po' di futuro, c'è un po' di più di passato e non c'è presente.
Però è qui e ora, siamo contenti adesso, stiamo ridendo adesso.
No, eravamo contenti un secondo fa. E lo saremo anche dopo.
Efficientismo lombardo questo.
Ha capito? Bestiale praticità lombarda. Guarda, non mi frego se vuoi.
Forse che sì, io direi che magari, e lo saremo anche stasera, contenti, perché aspettiamo un altro microfono, quindi aspettiamo Veronica Pivetti a Teatro San Carlo per la proiezione di Giulietta Merromea. Carla, vuoi chiudere tu l'incontro con ringraziamenti, saluti? Beh, innanzitutto, in attesa della Presidente della Consulta, il mio grazie.
No, il mio a te e soprattutto a voi. A voi, grazie a voi. Grazie davvero. Grazie,
grazie, vi ringrazio tutti di essere stati qua, ringrazio tantissimo Veronica Pivetti, ringrazio Teo Fabrizi, mi aspetto.